giusto un assaggio del primo movimento allegro non troppo dalla sonata numero 1 in mi minore per violoncello e pianoforte opera 38 di Johannes Brahms, eseguito in questo caso da Stephen Isserlis al violoncello, con Peter Evans al pianoforte per un disco Hyperion del 1985. E beh, Stephen Isserlis è in giro da un po' e Luisa Sclocchis da Verbier ha avuto modo di ascoltarlo in questi giorni, tra l'altro. Buongiorno Luisa.
Buongiorno Davide e buongiorno gli ascoltatori.
Dunque l'hai ascoltato Stephen Isserlis, corretto?
Allora sì, devo dire che nella scelta complicatissima nella selezione di tutto quel che ho ascoltato in questi giorni, e noi ci siamo sentiti venerdì, quindi io poi ho seguito i concerti di venerdì, sabato e domenica, diciamo una decina di concerti, quindi come dire, cercherò di... Grazie. Cioè, per carità, piacevolissime ovviamente, di livello incredibile. Quindi ho scelto Isserlis perché ho pensato di raccontarvi questi giorni con una sorta di selezione di quello che mi è sembrato più interessante, quindi un po' gli highlights. Mm-hmm. E abbiamo aperto appunto con Stephen Isserlis perché fa parte di questi quattro concerti che secondo me sono stati anche più coinvolgenti per il pubblico, devo ammettere. Ah. Il livello è sempre quello, come dire, stratosferico che riconosciamo all'offerta di Verbier, ma in questo caso io partirei però dal concerto che ho sentito venerdì con il duolo Zakovic, e poi torniamo a Isserlis. Il duolo Zakovic era effettivamente per la prima volta on stage, si tratta di Danielo Zakovic, che conosciamo come violinista svedese, che ci ha abituato a un violinismo, come dire, che strizza l'occhio alle scelte stilistiche e alle leggende del passato, però con lui questa volta il fratello minore Timothy Lozakovic. Io non ero preparata a questo, suo fratello è di 5 anni più giovane, quindi ventenne, mm-hmm. È non vedente, ma la notizia, o perlomeno quello che ha suscitato particolare coinvolgimento, non era tanto la presenza di un pianista non vedente. Sappiamo che nella programmazione del festival è presente anche Nobuyuki Tsuji, che è un pianista giapponese che ha vinto peraltro anche il Van Cliburn, ma proprio per l'intesa tra questi due giovani musicisti e anche forse per l'accudimento, lo spirito con cui Danielo Zakovic ha presentato suo fratello, dicendo che nel momento in cui lui è nato loro hanno capito che la musica sarebbe stata una necessità, e quindi che in questo modo lui, da incredibile comunicatore, riusciva a esprimersi. Devo dire che sì, è stato forse un concerto molto toccante. Proseguiamo con Isserlis, evviva! Quindi, esatto. Allora, ovviamente sappiamo essere un violoncellista che, come accennavi giustamente Davide, sentiamo da diverso tempo, ma devo dire che le sue esecuzioni sono sempre incredibili. In questo caso in duo era con il pianista spagnolo... adesso ritrovo il Claudio Martinez Mener, sono talmente tanti gli artisti, abbiate pazienza. E ovviamente lui, dobbiamo dire che ha quell'eleganza interpretativa dovuta anche all'utilizzo delle corde di budello, perché no, ammettiamolo, nel senso che la sua scelta di... Io tra l'altro ho avuto modo di intervistarlo in questi giorni e sentire un'intervista molto interessante, in cui lui ribadisce appunto questa scelta che non riguarda solo il repertorio classico barocco, anzi barocco e classico, ma anche quello romantico e successivi, nel senso che lui cerca in questa modalità, quindi sceglie questo assetto del violoncello proprio per avere una voce più umana, e anche a discapito del volume. E questa cosa è interessante perché ovviamente la mia vicina di posto, perché durante i concerti capita anche di scambiare qualche parere, si lamentava del fatto che sì, però Brahms non è abbastanza sonoro, è comunque un repertorio romantico, e quindi qua potremmo aprire un lungo dibattito per sfatare questo mito.
Sì, poi bisogna anche ragionare sul fatto che l'Église di Verbier è un luogo veramente piccolissimo, sì. Che contiene pochi posti, quindi giusto un gruppo di privilegiati, questa è l'unica parola che mi viene in mente in questo momento, ed è di fatto una chiesa con i banchi della chiesa, ci si siede su quelle panche di legno che tra l'altro aiutano anche a far risuonare il suono, quindi non so, forse in quel contesto particolare potrebbe essere una scelta che può funzionare, non so in una sala anche più grande come potrebbe essere un Brahms con corde di budello, però chissà.
Ma no, devo dire che su Easterly è, come dire, collaudatissimo. Comunque, no, è proprio la sua scelta, quindi quella di un suono più vulnerabile, più poetico, che secondo me non, nulla toglie. Tra l'altro lui in intervista è interessante perché dice, quando io cerco comunque delle sonorità, insomma, un po' anche più hard, se vogliamo, il mio violoncello mette un freno, d'altronde ricordiamoci che è un marchese, lui suona, ovviamente lui sappiamo essere un uomo di grande intelligenza e humor, il suo violoncello è uno Stradivari Marchese De Corberone, quindi ironizzava su questa cosa, sulla nobiltà di questo strumento. Invece, tra l'altro, ha anche parlato di Georgi Kurtag, ha eseguito brani per violoncello solo, ricordando i 100 anni di Kurtag che si sono celebrati lo scorso febbraio, e anche ricordando la sua grandezza. Lui accompagna sempre le sue esecuzioni con una dialettica e comunque una capacità di comunicazione col pubblico che trovo molto interessante, molto intelligente anche. Che tra l'altro ricordava di Kurtag un giorno in cui gli ha chiesto un incontro. Ovviamente collaborano artisticamente da molte decadi, 40 anni credo, per quel che ricordo. E addirittura ha detto: no, Kurtag mi ha detto che aveva una lezione di latino. Quindi, a
Certo.
proposito esatto, grande cultore dei classici. Quindi, e invece poi sarò rapidissima: ho scelto anche Nikolaj Szeps-Znajder, che suonava con Kirill Gerstein. Interessante violinista, come sappiamo, direttore e violinista danese, e lui ha dedicato una gran parte del concerto. Anche lui devo dire che ha coinvolto molto il pubblico, perché io non lo conoscevo sotto questo punto da questo punto di vista, ma è veramente molto ironico e ha avuto una maniera di coinvolgere particolare, soprattutto nell'esecuzione di brani di Fritz Kreisler, perché il suo violino, tra l'altro, è appartenuto il Kreisler Guarnieri del Gesù, quindi insomma, anche questo è quanto. E concluderei, prima di lanciare l'ascolto di cui ti ho accennato, Davide, con l'esecuzione che poi sentiremo come finale. Abbiamo pensato al finale della settima di Bruckner, perché ieri sera la Verbier Festival Orchestra, che sappiamo essere la giovanile, una delle tre orchestre in residenza del festival, si è cimentata in queste pagine che io ho pensato molto interessanti da sentire, attribuite a una giovanile, ed era ovviamente sì un organico tardoromantico, quindi sappiamo nutrito, ma eccezionalmente nutrito, nel senso che oltre ai 26 fiati previsti in partitura, i violini sul palco erano 61, quindi massa sonora veramente consistente. E devo dire che l'orchestra se l'è cavata alla grande, a parte qualche incidente negli ottoni, ma sappiamo essere previste le tube wagneriane, insomma,
È
come dire.
complicata, la serata è
Sì.
lunga e quindi è chiaro che qualcosa possa succedere. Luisa, andiamo velocemente alla piccola intervista che tu ci hai fornito. Vuoi dire, ma dici tutto tu, mi sembra, in questa clip, quindi la mandiamo esattamente così com'è.
Proseguiamo la nostra esplorazione tra gli ingranaggi della macchina organizzativa del Verbier Festival. Abbiamo più volte accennato ai volontari e al loro prezioso contributo. Siamo quindi in compagnia di uno di loro, Luigi Anghinoni. Buongiorno Luigi e ben trovato a Rete2.
Buongiorno a tutti.
Siete quindi una colonna portante di questa solida struttura, ma come si diventa volontari e in cosa consiste il vostro delicato incarico?
Si diventa volontari solitamente presentando una candidatura nei primi mesi dell'anno dal sito del Verbier Festival e ci sono diverse possibilità di inserimento. Per esempio, io sono responsabile delle masterclass, ma ci sono altri ruoli: backstage, grafica, il settore unlimited e altri. Quindi uno sceglie quell'uno o due che più gli si confanno.
Un episodio, un aneddoto che potresti raccontarci di questi anni, visto che anche l'anno scorso eri tra i volontari trascorsi al Verbier Festival?
Ma allora, in generale il Verbier Festival è molto interessante, soprattutto per un musicista, appassionato, professionista, amatore, per la possibilità di assistere ai concerti, di conoscere molte persone che sono simili in questo senso, quindi che hanno gli stessi interessi. Questa è la prima cosa. Aneddoti simpatici. Allora, mi viene in mente, per esempio, ieri c'era la masterclass del maestro Luganski e appena arrivato davanti alla sede dove c'era la masterclass, l'ho salutato, buongiorno maestro, lui ha sorriso, e poi non si ricordava la strada per arrivare dall'ingresso alla sala e quindi ho fatto 100 metri con lui per accompagnarlo.
La tua esperienza del Verbier Festival, quindi?
È sempre stata molto positiva. Questo è il secondo anno che io sono qui e penso che mi candiderò anche per il terzo l'anno prossimo. L'esperienza è sempre molto variegata. Io direi che la cosa più bella, a parte l'ambiente, la montagna, siamo a 1500 di quota, bellissimo, le sale da concerto, la possibilità di fare le foto, per esempio i selfie con le star, ma sono soprattutto gli incontri, cioè le persone che conosci.
Grazie Luigi.
A tutti, grazie, buona giornata.
Un'intervista con tanto di cinguettii sottostanti, questo era inevitabile a Verbier, e diciamo i benevol, come vengono chiamati laggiù, sono una parte essenziale di uno dei festival più ricchi del mondo, che però senza queste persone probabilmente non potrebbe funzionare, e dunque grazie anche a loro, grazie Luisa per questo piccolo clip. E allora, che cosa ti aspetta tra oggi e domani? Ci rimane qualche minuto, diciamo.
Sì, esatto. Allora, oggi penso di cercare di assistere al termine della nostra diretta al recital di Luganskij, Nikolaj Luganskij, ovviamente interprete di pagine di Chopin e Schumann. Poi nel pomeriggio una talk molto interessante sul progetto di Shenzhen. Sappiamo che, come dire, abbiamo anche parlato di questo in occasione del lancio di queste dirette, la
succursale. Certo.
Come è stata definita, è un progetto che si è rivelato particolarmente riuscito. Ci sarà quindi una delegazione e il fondatore del festival, Martin Engström, che racconterà o che comunque parlerà anche di quello che sarà il seguito di questo progetto. Ovviamente sappiamo quanto come la musica colta occidentale sia apprezzata in Oriente, tanto è vero che una grandissima parte del pubblico che assiste ai concerti peraltro è orientale, quindi anche questo va detto. E poi stasera sentirò un concerto della Verbier Festival Chamber Orchestra diretta da Nikolaj Schneider, direttore ovviamente oltre che violinista, e in questo caso però la mancanza di Janine Jansen, che abbiamo detto essere una delle defezioni di questa 33esima edizione, al violino sarà sostituita da Clara Yumi Kang. Sono molto curiosa di sentirla, che suonerà il doppio di Brahms con al violoncello Kian Soltani invece di Daniel Blendwolf, quindi sentiremo.
Ah, una duplice sostituzione, quindi.
Sì, esatto. Sì, quest'anno le defezioni sono state veramente tante, come ricordavo. Oltre a loro due non ci sarà Pablo Ferrandez, altro violoncellista, non c'è stato Brin Terfel, non c'è... Sì, non c'è stato il soprano sudcoreano, era Ye-San Park, ma neanche Konstantin Krim, quindi anche alcune voci sono mancate. Sì, è stato veramente un continuo succedersi di email che ci comunicavano sostituzioni improvvise. Comunque, insomma, Kian Soltani, dobbiamo dire anche, fa parte della, come dire, provenienza a Barenboim e quindi West Eastern Divan, oltre che solista. Abbiamo sentito ieri Lavshani, ma anche Yamen Zahadi, che è un violinista israeliano che sostituisce Janine Jansen, quindi sono molto curiosa di sentirli e vi riferirò.
Benissimo, e noi siamo curiosi di ascoltare le tue recensioni domani. Noi ci salutiamo con il quarto movimento finale, Bewegt doch nicht schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore di Anton Bruckner, che citavi prima naturalmente. L'esecuzione è proprio quella di Lahav Shani per un disco Warner del 2023, in questo caso però alla testa della Rotterdam Philharmonic Orchestra. Grazie mille a Luisa Sclocchis.
Grazie Davide e buona giornata a tutti.
E grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per essere restati con noi. Noi ci fermiamo dunque qui. Se lo vorrete, Parad torna domani sempre alle 9:45 circa. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.